mio cuore di fiabe da narrare.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale. Buonasera amici di Musica 7, sono le 20 e come ogni lunedì iniziamo una nuova puntata e una nuova storia. In realtà stasera sono da solo, vi racconterò questa incredibile storia legata al calcio di un personaggio che è stato praticamente dimenticato, anche se è stato inserito ultimamente nella Hall of Fame della Serie A, della Lega Calcio praticamente, però è stato per anni e anni dimenticato, seppur sia entrato nella storia del calcio italiano con le sue vittorie, anche comunque al di fuori dell'Italia, visto che ha vinto un mondiale. Conoscete la storia di Carlo Carcano? No? Bene, allora mettetevi comodi che dopo la canzone parte la storia. capita che in uno sport come il calcio si abbia troppo spesso la memoria corta. Un giorno sei un fenomeno, l'indomani una schiappa. Mai come in nessun altro sport esiste un tritacarne capace di inghiottirti sin nel profondo dell'anima, se non sei forte mentalmente. E così tante carriere sono state date in pasto alla stampa, che ne hanno fatto un po' quello che volevano, mitizzando e poi buttando nel cestino la figura di un calciatore o allenatore. Capita anche che molte storie vengano dimenticate, in nome di non si sa che cosa, forse perché considerate scomode o poco importanti. Così si va avanti, passano gli anni, e calciatori e allenatori che hanno segnato la storia di una società così importante come la Juventus vengono riposti lì, in soffitta, in attesa che qualcuno si ricordi di loro. Eppure, in via Rosellini numero 4, dove risiede attualmente la Lega Calcio, è stato appeso un bel albo d'oro di tutte le squadre che hanno vinto lo scudetto dal 1898 fino all'ultimo, ancora della vecchia signora, nel 2017. Eppure quelle porte di quella sede sono trafficate, piene di incontri tra personalità che ormai comandano il pallone e lo dirottano secondo le volontà del mercato. Com'è possibile che non ci si fermi mai a guardare l'albo d'oro per ricordare e capire dove siamo arrivati? Questa è una storia rimasta nascosta, anche e soprattutto dall'albo d'oro. Ci si è dimenticati di uno dei più grandi allenatori della storia del gioco. In nome di cosa? Di chi? Ancora oggi la storia di Carlo Carcano rimane realmente un mistero, ma vogliamo affrontarla e non dimenticarla. Qui non si tratta dell'essere una schiappa o meno. Qui si va a fondo ad una questione scomoda e della quale si è avuto paura di parlarne per vari e vari anni. Carcano è stato prima un calciatore e poi, soprattutto, un allenatore negli anni 30, in piena epoca fascista, definito dagli allenatori dell'epoca un fine psicologo che sapeva capire e intuire i bisogni e le capacità di ogni singolo calciatore della sua squadra. Nasce a Masnago, nei dintorni di Varese, nel 1891 e crebbe poi a Milano, dove si innamorò a poco del gioco del calcio. Secondo le parole di Carlo Chiesa, dopo gli esordi da portiere, Carcano, fisicamente prestante, tecnicamente dotato, trovò la naturale collocazione al centro della mediana, abile a sradicare palloni come a rilanciare l'azione, grazie alla sua intelligenza tattica. Era un rigorista preciso e infallibile. Nel 1913 la Gazzetta dello Sport lo definiva buon palleggiatore e buon distributore, vera spina dorsale della squadra. Nel 1914 il Football lo descriveva a sua volta abilissimo nei passaggi, trascinatore irresistibile, intuisce i punti deboli degli avversari e ne sfrutta i momenti di incertezza e di abbandono, lanciando con i suoi alè, alè, la muta all'attacco. Questo era Carcano da giocatore, ma l'incontro con una vecchia signora lo fece diventare allenatore. Stanno per arrivare gli invincibili, quelli del quinquennio d'oro.
Yeah.
Torino è una città discreta e curiosa, falsa e cortese, come ogni piemontese, diranno i maligni. Poche cose nella ex capitale sabauda accadono in mezzo al clamore. Ogni avvenimento è attutito da una peculiare discrezione o dalla neve, come accade al parto estemporaneo raccontato nella splendida Al mercato di Porta Palazzo di Gianmaria Testa. Pensate, uno degli avvenimenti più importanti e rumorosi della storia di Augusta Taurinorum, come la battezzarono i romani, l'assedio a cui la sottopongono i francesi a inizio 1700, si risolve, sì, con un'esplosione, ma sotterranea. La sentono in pochissimi. Uno di questi, Pietro Micca, che ha dato fuoco a una Santa Barbara con un'amicia cortissima pur di sbarrare la strada all'invasore transalpino, probabilmente non la sente neppure. Che rumore giunge alle orecchie quando si muore? Nessuno può raccontarlo. Nemmeno il buon Pietro, purtroppo. Proprio questa discrezione accoglie Carlin Carcano quando si insedia sulla panchina della Juventus nel 1930. Ma lui non ha bisogno di troppo clamore. È un uomo silenzioso, di un talento pari alla sua discrezione. È perfetto per Torino. Forse, più che di talento, dovremmo parlare di talenti. Non è solo un grande conoscitore di calcio, è anche e soprattutto un fine psicologo. Fa girare la squadra come un orologio in campo, ma soprattutto la tiene rigidamente sui binari durante gli allenamenti e in spogliatoio. È un grande conoscitore di uomini. Carlin non fa fatica a tenere assieme senatori ingombranti e stelle straniere, soprattutto argentine, in grado di far girare la testa a ogni allenatore. Combi, Rosetta, Caligaris, Cesarini, a partire dal 1931 anche Luisito Monti e il doble ancio, l'armadio a due ante. Giocatore tutto fisico e carattere. Nel 1932 aggiungerà alla rosa anche Felice Placido Borel, altro argentino dalla classe cristallina. Quando parla Carcano, nessuno di questi fiata. Si fidano ciecamente. Certo, alle grandi qualità umane cui portare rispetto, Carcano unisce una conoscenza del metodo, come si chiamava allora, sopraffina. Grande uomo, ma anche grande uomo di calcio, riesce a mettere assieme una rosa davvero difficile da battere. Torino quasi non ci può credere. Se lo culla dolcemente, mentre lui, oltre a calciatori scoperti, grazie al suo fiuto, comincia a portare in dote scudetti, non solo quello del 30, ma anche quelli del 31, 32, 33. 4 scudetti consecutivi, un record destinato a resistere parecchio. Grazie a questi risultati, Vittorio Pozzo, che l'aveva spinto verso la panchina juventina, si convince a portarselo dietro, come vice, ai mondiali del 1934 a Roma. Vinti. Nemmeno da ricordare. Nel 1934, mentre è lanciato verso il quinto scudetto, Carcano è uno degli uomini più influenti del nostro calcio. La sua credibilità è alle stelle. Difficile trovarne uno più dotato. E Torino, la città, lo culla proprio con la sua discrezione. Carlin è il suo allenatore, il suo fuoriclasse. Vezzeggiato e apprezzato senza grossi clamori, ma circondato da un grande affetto. Ormai fa parte della città, come la crema al cioccolato nel caffè al Bicerin. Non si capisce bene dove finisca l'uno e dove inizi l'altro. Ma la mattina del 10 dicembre 1934, anche al più compassato dei torinesi, il caffè è andato di traverso. Uno scarno e trafiletto sulla stampa diffonde la rinuncia di Carcano alla panchina della Juventus. Carlin se ne va. Un altro boato sotterraneo scuote la città. Torino, per vincere, ha dovuto lasciare per strada un altro suo eroe. proprio come era successo con Pietro Micca. Ma questa volta è più difficile capire chi abbia acceso la miccia.
Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la solita strada, ti ho baciata come sempre e ti ho detto dolcemente: la lontananza, sai, è come il vento, spegne i fuochi piccoli ma accende quelli grandi.
La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio che mi brucia l'anima. Io che credevo d'essere il più forte, mi sono illuso di dimenticare. E invece sono qui a ricordare te. Niente del tuo bene ed ho gettato via inutilmente l'unica cosa vera della mia vita, l'amore tuo per me.
Ciao amore, ciao, non piangere. Vedrai, ritornerò, te lo prometto, ritornerò, te lo giuro amore, ritornerò, perché ti amo, ritornerò, ciao amore,
ciao.
Quindi, in nome di cosa venne esonerato? Un trafiletto sulla stampa e da un giorno all'altro Carlo Carcano, che si avviava alla conquista del suo quinto scudetto consecutivo, non era più l'allenatore della Juventus. Liquidato così, senza la giusta riconoscenza per quello che aveva fatto fino ad ora e trattato come se fosse un criminale. Non c'erano motivi per pensare ad un esonero simile. Tutti rimasero scioccati dalla notizia in quel di Torino. Ma a distanza di anni, il puzzle si ricompose. Il fascismo capì l'importanza popolare del calcio molto presto e i rapporti che si andarono a creare tra le alte cariche elettorie e gli esponenti delle società furono fittissimi. Secondo il linguaggio dell'epoca, Carlo Carcano era un perverso uranista. Sì, era omosessuale. E nel 1934, in Italia, gli omosessuali non esistevano. O meglio, non dovevano esistere. Tant'è che il 1 luglio 1931 entrò in vigore un codice definitivo riguardante il reato di omosessualità. Il magistrato Giovanni Appiani eliminò il codice che vigeva sin dal 1927, dove per omosessualità si poteva essere rinchiusi per 3 anni. Il motivo dell'abrogazione fu alquanto assurdo, in quanto il magistrato sostenne che gli italiani non avrebbero mai e poi mai potuto andare incontro a vizi capitali simili, in quanto 100% eterosessuali, e quindi sostanzialmente la legge era inutile. Sotto però le persecuzioni continuavano e molti, accusati di essere gay, furono spediti al confino o in esilio a Ustica. L'omosessualità di Carcano era diventata un problema serio. La cosa curiosa fu che non solo lui in quella squadra fu toccato da quell'accusa, ma anche alcuni giocatori della sua Juventus, come Luisito Monti e Mario Varien, rei di avere troppe attenzione per il ventenne Borel. Gianni Brera, in risposta a un lettore di Repubblica nel 1986, parla di Carcano così. Di esteti pedatori ne ricordo uno, Carcano, centro mediano milanese dell'Alessandria. In pensione presso la famiglia Ferrari, allevò Johnin e lo volle con sé in Juventus. Ebbe seri fastidi quando scoppiò lo scandalo intorno a Farfallino Borel, denunciato per gelosia da un consigliere nu poco ricchione. La cosa più divertente di quella Juventus fu la scoperta dei vizi montiani. Il mio amico Ippolito, centravanti della rappresentativa torinese, io ero centromediano di quella milanese, mi riferì di un goffo litigio tra Monti e Varien, due gagliardi checche, a suo dire. Insomma, gli anni passarono inesorabili. Venne la guerra, venne il dopoguerra e Carlo Carcano, così come altri attori protagonisti di quel calcio, come per esempio Vittorio Pozzo, vennero a poco dimenticati per svariati motivi. La Juventus, dopo il suo 5º scudetto consecutivo, non vinse il campionato di Serie A per 14 anni. Torino si colorò di granata per molti e molti anni, fino a quando il destino decise che quell'11 incredibile doveva farsi da parte nella maniera più tragica. E Carlin? Carcano scelse di vivere il resto della sua vita lontano dai riflettori, a Sanremo cullato dal mare, insegnando calcio a livello giovanile ai Carlin Boys. Morì nel 1965. A 74 anni, a causa di un malore. Ad oggi, nel 2018, sul sito della Juventus si parla ancora di dimissioni. E nonostante sia stato poi inserito nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2014, la sensazione che sia un nome scomodo e da tenere nascosto rimane. Eccoci qua amici, la storia di Carlo Carcano vi abbiamo appena raccontato qui a Musica 7 nella nostra consueta modalità. Vi abbiamo letto dei testi scritti da appunto me medesimo, Michele La Serra, e col contributo anche di Michele Polletta del Piqué Caffè, che ci dà sempre una mano nella ricerca e nella scrittura della documentazione per i testi, appunto. È la storia di Carlo Carcano, un personaggio che era stato per anni, come appunto ho detto all'inizio, dimenticato, non appunto calcolato dall'intero sistema calcio italiano. Ultimamente nel 2014 è stato inserito nella Hall of Fame della Serie A, però per anni appunto era andato nel dimenticatoio, seppure, come avete potuto sentire, ha vinto 4 scudetti, quasi 5 di fila. È un traguardo che non è mai riuscito a nessuno, neanche alla Juventus attuale, che forse quest'anno può raggiungere e eguagliare il quarto scudetto di fila, appunto, eguagliare Carlo Carcano. Allegri, l'allenatore attuale della Juventus, può eguagliare Carlo Carcano. E diciamo che è una storia che per il mondo del calcio è un po' scomoda da raccontare, nel senso, il mondo del calcio è sempre stato visto come un mondo fatto di maci uomini che, in cui gli omosessuali non devono e non potevano esistere, ma lo è anche così adesso, attualmente. Quindi diciamo che ad oggi non si è ancora risolta questa cosa, nel senso, il termine omosessuale nel calcio è ancora molto, come dire, non pronunciabile, e l'argomento risulta sempre abbastanza molto scottante e non di facile argomentazione, nel senso, comunque non è facile parlarne all'interno di uno spogliatoio e all'interno di un dibattito calcistico della tematica dell'omosessualità. Quindi volevamo raccontare questa storia che ci è sembrata molto ma molto particolare. Ringraziamo alcune fonti, appunto, da cui abbiamo tratto la storia, come per esempio L'Ultimo Uomo, e ringraziamo L'Ultimo Uomo per aver ricordato la storia di Carlo Carcano, soprattutto con un titolo evocativo che è "Ma perché ci siamo dimenticati di Carlo Carcano, uno degli allenatori più vincenti della storia italiana del calcio?". E noi vi diamo appuntamento a settimana prossima, a lunedì prossimo, anzi non a lunedì prossimo, tra due lunedì, perché lunedì prossimo è Pasquetta. E quindi ci vediamo tra due lunedì con una nuova storia. Vi andremo a raccontare la storia di un artista tutto tondo che si è dedicato al cinema, quindi un attore. E state connessi e mi raccomando, seguite anche la nostra pagina Facebook Musica7-Radio Statale, che è super rinnovata. Ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre alle 20, sempre dagli studi di Radio Statale. Ciao da Michele. There's a lynching in the square. You will have to join us. Everyone's going to be there. We're setting up the trust. Once there were solutions, now we have no excuses. They got lost in confusion, so we're preparing the nooses. And oh, we had so much time. How could we commit the worst crime? Blame misinformation.
pathetic hesitation, uneducated readers, for whatever reason, we now find ourselves in this. We are all charged with treason. There is no one left to hiss. And oh, we had so much time. How could we commit the worst crime? We're the judge and the jury, the hangman, the convict. It's too late for fury. Our indictment was handpicked. So step up to the gallows and accept your sentence for being so shallow.
Cassette, vite riavvolte su Radio Statale.